la fate la formazione dei prezzi? Cioè, come si forma il prezzo delle cose che vendete, le prestazioni che fate? Chi lo decide?
Allora, uno degli obiettivi principali del collettivo è che non esista oggi già lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Quindi come si decide il prezzo? Il prezzo si decide che sia giusto per chi offre e sia giusto per chi compra. Quindi si decide in assemblea sostanzialmente. Poi chiaramente puoi anche non decidere il prezzo, puoi anche offrire le cose al prezzo che vuoi tu. Però ovviamente se metti un prezzo che è pazzo, nessuno accetta la tua offerta. E se metti un prezzo che non funziona, non copre le tue necessità, non ha sostenibilità il tuo progetto a lungo termine. Quindi
allargo il numero delle persone che usufruiscono del servizio che io offro, mantenendo un prezzo più basso, facendo un prezzo più basso, tenendo d'occhio i prezzi che fanno gli altri e dicendo la stessa cosa che tu fai a 10 io la faccio a 5, ma invece che farla per 5 persone la faccio per 50, poi per me diventa sostenibile.
Allora, come fai a farla a 5 se una cosa costa 10? O sfrutti qualcuno o non lo puoi fare. Alla fine se ti sfrutti da solo è pure decisione tua. Se tu stai bene non è che ti stai sfruttando. Quello che il collettivo fa è vigilare che non ci sia sfruttamento, vigilare che non ci siano problemi di genere, eccetera. È una serie di valori che abbiamo elencato. Però se tu stai bene non è che ti stai sfruttando. Diciamo, io occupo, non devo pagare affitto, eccetera, quindi in realtà occuparlo possiamo fare più o meno tutti, quindi in realtà non è che ti stai sfruttando, stai stimolando. Uno dei principi base è un po' la decrescita felice pure in questi movimenti, per cui se tu dici io invece di pagare l'affitto occupo e quindi posso offrire dei beni primari agli altri a un prezzo più basso, in realtà quello che stai facendo è stimolare gli altri a fare una scelta più radicale nella loro vita, perché dici io non posso fare sto prezzo perché pago l'affitto, dici occupa pure tu. Non ti stai sfruttando, se è così. Mi spiego, però sfruttarti che non c'ha proprio senso, perché non è che ti arricchisci queste cose. Facendo robe etiche, arricchirti non ti arricchisci. Quello che sì riusciamo a trovare tutti insieme è una vita sostenibile. Sostenibile e felice. Però a me diciamo, la mia esperienza di tutto questo è che se tu vai con un'altra idea che non ci credi in quella cosa lì, a bottarti di assemblee non ti conviene. Cioè, a me se mi dovrebbero pagare delle ore che faccio di assemblee, in teoria non è che mi pagano, a me mi dà una sostenibilità e posso vivere tranquillo, felice, posso venire qua quando voglio, sono libero. Questa è la verità, è che sono libero rispetto al collettivo, no? Ed è quello che cerchiamo. Se quello che cerca una persona che viene è un'altra cosa, non funziona il gioco, non è conveniente. Se vuoi diventare ricco è più conveniente il capitalismo, è chiara sta cosa, no? Non ci sono situazioni, non si è arricchito mai nessuno questa cosa, meno male, che sennò significava che qualcuno diventava povero.
Prima di andare via, no, io sono ritornato qui dopo più di ormai 15 anni, non lo so, si parlava del 2000 e qualcosa, per cui io penso che complimenti per quello che state facendo, anche se il concetto è molto chiaro, cioè che bisogna essere onesti con se stessi, non sfruttare tutto quello che c'è da sfruttare, come campi aperti sicuramente forse si potrebbe provare a fare qualcosa, perché attorno a campi aperti, attorno a questo centro sociale. A me purtroppo mi viene da pensare, quando tu parlavi, di là da questo muro, finto muro, non so, proporre, cioè il discorso che hai fatto tu, a proporlo alle persone che sono di là, quante accetterebbero una cosa del genere? Io ti dico, sono più di 10 anni che si sente parlare, appunto, anche di più di 10 anni, di rete di economia solidale e quant'altro, e il difficile appunto è partire. Non siamo riusciti a partire fino adesso proprio perché hai portato giustamente le problematiche della difficoltà di partire, no? Però io penso che se non si prova adesso, personalmente io non lo farò più. Per cui sarebbe bello poterci confrontare seriamente, perché sono convintissimo che una volta innescato, e lo state dimostrando anche voi, cioè la cosa viaggia da sola e effettivamente risparmi. Per cui bisogna buttarsi, farlo. Noi abbiamo la possibilità, perché a mio avviso, perché come produttori abbiamo già la materia prima, abbiamo chi compra ormai, cioè per cui ce la potremmo gestire, però ci vuole quella capacità, che in questo momento mi scappa, di genuinità, diciamo, cioè di non ego, di non aspettative di guadagni che non ci sono, ma ci sono, i guadagni arrivano perché risparmi ed essi appunto dal contesto economico, sociale in cui stiamo vivendo. Mi piacerebbe, non dico entro l'anno, che io direi anche prima, perché per me dovrebbe essere già partito già da qualche tempo una prova. Chissà che non riusciamo a farlo grazie anche a te, a quello che ci stai portando. Ecco. Con questo vi saluto, perché vado a letto, sennò domattina ho una giornata abbastanza pesante.
Una cosa che è stata detta prima è che un'iniezione di risorse derivata da una sorta di esproprio, si può dire, bancario. Volevo capire meglio, perché questo potrebbe essere questa linfa che uno dice l'acquisisco, ma magari così l'esempio tecnico.
Diciamo che questa cosa ha una tradizione abbastanza lunga. Cioè, chi di noi non conosce la banda Bonnot? Attraccavano le banche, attraccavano i ricchi, attraccavano le gioiellerie per finanziare la lotta. Oggi è molto difficile assaltare una banca con le pistole, perché c'hanno il vetro blindato, le telecamere, le guardie col mitra. Quindi oggi come possiamo fare? È un po' con la mentalità questa hacker, no? Come possiamo fare? Cerchiamo le oggi il sistema oggi è difficile da attaccare con le pistole. Una volta era più facile farlo con le pistole. Oggi ci sono, dove è stato pure facile falsificando le carte per un certo tempo. Ci sono esperienze grosse di fare espropriazioni falsificando soldi, per esempio. Oggi come si può fare? Uno dei modi, ce ne sono tanti, uno dei modi che si può usare è, le banche che cosa cercano? Cercano il profitto, sono avide, quindi hanno sempre sta tendenza, hanno proprio la gente che lavora nella banca, gli fanno proprio i corsi di formazione, devono devono beccare l'impresario giovane che ha fatto l'impresa di informatica, che ha fatto l'app, che ha fatto il botto, che se la vuole comprare Google. Sì, a questo gli diamo il prestito. Vai, che nell'ultimo anno il valore di quell'azienda, il fatturato di quell'azienda è cresciuto del 100%, no? Quando una banca vede queste cose non capisce più niente. Fa ste cose, in realtà anche queste cose si possono falsificare, no? Si possono falsificare in modo furbo. Per esempio, una cosa che si può fare: se tu invece di avere una sola azienda ne fai 10, queste 10 aziende si cominciano a fatturare tutte tra loro. Quando vai dalla banca gli dici: guarda, quest'anno ho fatturato 1 milione di euro e l'anno scorso ne avevamo fatturato 200.000, abbiamo un fattore di crescita, ti porti le carte? No, non ci vai così, non ci vai. Ovviamente ti travesti, ovviamente ti travesti con le scarpe che arriva prima la punta e dopo tu. Fai una roba credibile, no? Da una parte poi dici: ah no, però così, cioè, se fatturi 1 milione di euro devi pagare un botto di tasse allo Stato, da qualche parte devi tirare fuori questi soldi. No, perché puoi ingannare la banca dicendogli: io ho fatturato 1 milione di euro, però allo Stato gli puoi dire: sì, ho fatturato 1 milione di euro, però ho pagato fatture per 1 milione di euro, quindi le tasse che devo pagare sono poche, no? La banca non ha modo di verificare facilmente quell'informazione. Poi un'altra vulnerabilità delle banche è che tra loro, siccome sono aziende competitive tra loro, non condividono i dati. Chi ha il registro di tutti i prestiti è lo Stato, però il registro dei prestiti dello Stato si aggiorna una volta al mese, quindi tu hai una finestra di 30 giorni e puoi chiedere un prestito a tutte le banche, però devi stare all'occhio, perché devi essere sicuro che sono banche diverse, perché che hanno un nome diverso non è garanzia di questo. Quindi tu, per esempio, puoi fare il botto a varie banche in un mese e così. Poi il prestito l'ha fatto un'azienda. Ci sono vari modi per diluire la responsabilità. Tra l'altro non possono dimostrare che è una truffa. Se tu non lo dici, tu dici: no, io ho chiesto il prestito, poi non l'ho potuto pagare, non c'è soldi da pagare, sono insolvente, non posso pagare. Intanto quei soldi sono spariti, per lo Stato sono spariti, però in realtà sono progetti collettivi che stanno funzionando, no? Questo è un modo molto semplificato. C'è un libro che questo modo lo spiega molto bene, che parla dei rischi legali. Addirittura questo lo puoi fare anche a livello individuale. Diciamo che questo qua che ho detto io, di fare le diverse aziende che si fatturano tra loro e gonfiano i numeri, è il next level. Però questa cosa si può fare anche una sola persona, può fare il puffo a una banca. Ti fai per esempio falsifichi il contratto di lavoro e dici che c'hai uno stipendio di 6.000 euro e ti vuoi comprare la macchina nuova, e questo è un modo. E poi poi ti dichiari insolvente, i soldi sono spariti, però non è un grosso problema per la tua vita quando alle spalle c'hai un collettivo che dice: ora però non potrò tenere mai più un conto in banca. Non è vero. Con il collettivo costruiamo un'interfaccia legale, il conto in banca è a nome dell'interfaccia legale, e poi io ho il numero di PIN e le chiavi del conto e lo uso io. Quindi diciamo che c'è un poco da stare lì un poco a mettersi un poco con un poco di mentalità hacker, a cercare le vulnerabilità del sistema che ci opprime e sfruttarle contro di lui. Dopodiché non dimenticarsi che siamo un collettivo e ci possiamo aiutare tra tutti. E questo, diciamo che questa iniezione, una iniezione che è documentata, un esproprio documentato, che è quello che ha fatto Eric Duran. Che ora lui è latitante, però è latitante perché lui pubblicamente faceva i talk e diceva: io ho truffato le banche. Quindi ha dichiarato pubblicamente che lo faceva, e quindi a quel punto è dimostrabile una volontà di truffare. Però altrimenti, se tu non lo dici che volevi truffare, se tu ti inventi la storiella che tu eri un impresario, si capisce? Sì. Che tu eri un impresario, che tu volevi volevi diventare il più ricco del mondo, hai chiesto il prestito perché avevi un'idea buona, già mi è andata male, il massimo che ti possono fare è togliere le proprietà. Casualmente però tu le proprietà prima di fare questa cosa le avevi messe a nome di un'altra entità legale. Cose, cioè, non è che sono cose che abbiamo inventato noi, cioè, i capitalisti queste cose le fanno da mo', cioè, fanno la sede in Svizzera, la sede in Lussemburgo, semplicemente quelle cose che di solito usano per opprimerci ce ne riappropriamo e le usiamo noi per fargli il buco al sistema. Il libro non mi ricordo del nome, però lo possiamo cercare. Ora lo cerco. Per esempio c'è un libro che pure spiega la disobbedienza fiscale, come si fa, e l'abbiamo stampato facendocelo pagare dal governo di Catalogna. Quindi, cioè, alla fine dietro al libro c'è il loghino perché l'hanno pagato loro, però cioè, il libro quello che ti spiega è come fregarli.
Pericolo che ti individuino effettivamente come nemico dello Stato e ti sterminano in quanto tale, ve lo siete posti finora?
No, è chiaro che ci individuano come nemico dello Stato, lo sanno chiaramente, però diciamo che non è che vengono là col mitra e te sparano, anche loro devono, se tu fai le cose in un certo modo, cioè quando tu fai l'azione di espropriazione non la fai con la faccia della cooperativa integrale catalana, ti inventi, non lo so, prosciutti e formaggi Beghelli. Diciamo che la bravura sta un poco in separare la faccia che fa l'azione dalla faccia politica del collettivo. Quindi lo Stato ci individua come nemico a livello di collettivo, sanno che siamo un nemico dello Stato. Però poi quando facciamo l'azione di espropriazione non è così facile collegare, poi cioè, i soldi gli si fa fare tutti dei giri strani in modo che sia difficile tracciare dove vanno a finire sti soldi.
Forse un po' una domanda privata, però volevo sapere un po' quale possa essere il rapporto di una cooperativa del genere con un partito politico come la CUP. Non so se conoscete, è un partito politico di tradizione assemblearia che è da qualche anno entrato nella politica istituzionale, ma che comunque condivide il 100% di idee che sono state esposte qua, quindi un partito che si trova, che è entrato nel gioco del sistema comunque difendendo dei valori molto radicali per cambiare il sistema. E quindi volevo sapere un po' qual era il rapporto appunto con un partito che si trova in una posizione che non è appunto di riprodurre diverse cose che fanno parte del sistema, ma che ha fatto il passo di dire cambiamo un po' dall'interno in modo radicale comunque.
Allora, non c'è un rapporto diretto, anche se ci conosciamo, non è che scriviamo il pezzo contro la CUP o il pezzo di appoggio alla CUP. Diciamo che sono modi di agire abbastanza indipendenti. Non so se mi spiego, alla fine diciamo nel mondo dei partiti sì, la CUP sembra quello che potrebbe essere più vicino, sì diciamo non è che non lo viviamo come né come un non ci facciamo delle collaborazioni strette nemmeno andiamo a fare la manifestazione contro la CUP, non so se mi spiego, però non lavoriamo direttamente insieme, mentre per esempio con Podemos ci stanno un po' sulle scatole sinceramente. Ecco. Beh, diciamo che la CUP non è una realtà che conosco a fondo, la CUP, perché in generale mi disinteresso della politica dei partiti.
Sì. La CUP, per quelli che non lo conoscete, è un partito politico che è nato da associazioni civili. Cioè, in grosso modo, erano gente che ha militato molto tempo a livello locale, comunale, eccetera, movimenti di vicini. A un certo punto si sono organizzati, hanno cominciato a prendere, cioè hanno vinto diverse elezioni nei comuni, e dopo di aver vinto in diversi comuni hanno deciso di presentarsi alle elezioni della Catalogna, nel Parlamento, hanno avuto 3 deputati, 4 anni dopo ne hanno 10. Adesso il partito che è al governo in Catalogna non potrebbe approvare il budget, ad esempio, senza i 10 voti della CUP. Quindi è un partito che difende un'ideologia molto antisistema, anticapitalisti, femministi, ecologisti, tutto quanto, è che comunque adesso è riuscito a ottenere un potere effettivo sui partiti tradizionali. E quindi, ad esempio, parlavi prima di decentralizzare l'assemblea, cioè la CUP, ad esempio, è un partito che viene dal movimento assembleario locale, quindi, non lo so, ci sono molte cose che sono condivise alla fine. E mi chiedevo appunto se...
Allora, secondo me è interessante come esperienza, perché si colloca un po' come freno agli altri partiti. Però, per esempio, non ho molte speranze in quello che potrebbero fare quando, se in un qualche momento diventassero una forza di maggioranza, perché comunque l'istituzione, per come è costruita, non è costruita per permetterti di fare dei cambi, sennò che è costruita per riprodurli e per mantenere lo status quo. Per cui mi sembra interessante il lavoro che fanno, come di creare problemi agli altri partiti, però sì, non, cioè, più in là di questo non so. Sì, non, anche perché diciamo che non, cioè, le istituzioni, cioè, sono proprio costruite in quel modo, quindi, nonostante tu arrivi al potere, è come se, cioè, se tu hai un trapano in mano, il trapano è fatto per far buchi.
All'interno della CUP, quando hanno deciso di fare questo passaggio dalla dimensione locale alla dimensione regionale, c'è stato un grosso dibattito, perché c'era tanta gente che diceva non possiamo far così perché quella non è la nostra natura. Quindi è un dibattito che fa anche parte del partito stesso, però a un certo punto si sono detti dobbiamo lottare per quella cosa, e appunto sì, cioè, sono quelli che si sono fatti detenere? Arrestare dalla polizia per bruciare le foto del re. Sono quelli che adesso, con tutto l'argomento dell'indipendenza, dicono dobbiamo disubbidire, quindi stanno veramente, cioè, da dentro il sistema, dicendo dobbiamo disubbidire le regole del sistema. Sì. Candidatura di unità popolare, e infatti loro difendono anche il concetto di paesi catalani, ma per il momento esistono solo in Catalogna. Sì.
Possesso della proprietà molto bassa, comunque, cioè in Spagna c'è l'idea proprio di condividere, cioè questo è molto più che visibile in Italia, cioè noi abbiamo anche negli spazi sociali problemi di non sfruttamento, perché è una parola che è, però di utilitarismo all'interno degli spazi, cioè quegli steccati che voi anche tra i collettivi avete abbattuto, no? Almeno in un mondo, diciamo, nel movimento non istituzionale, invece da noi è molto più difficile, ci portiamo dei retaggi, e quindi, però, questa cosa che tu dici del possesso, della proprietà, dell'essere liberi, da noi è molto più difficile, è molto molto difficile, e mi interesserebbe sapere anche se all'interno della cooperativa ci sono persone che hanno proprietà e come gestiscono questa cosa, no? Ad esempio immobili, perché non penso che tutti occupano, ci saranno anche persone che